Buongiorno e benvenuti. Stamattina vediamo l'ultima chiesa del libro di Apocalisse, capitolo 3, a cui Gesù indirizza le sue lettere. È la settima chiesa. E abbiamo anche visto insieme che non si tratta soltanto di qualche chiesa geograficamente dislocata nella zona dell'Asia Minore, ma che sono lettere che riguardano la completezza, la totalità della Chiesa. Simbolicamente ogni lettera era rivolta a questi credenti dell'Asia Minore, ma anche rivolta alla Chiesa di ogni tempo, perché in ogni lettera ci sono delle istruzioni pratiche, dei rimproveri molte volte e anche degli elogi che riguardano i credenti di ogni tempo, di ogni nazione, di ogni lingua, di ogni cultura. Ero stato un po' tentato quando stavo studiando la lettera alla chiesa di Filadelfa la volta scorsa di spostare l'ordine, perché mi piaceva concludere con la lettera alla chiesa di Filadelfia, che è una chiesa di elogio e di complimenti da parte del Signore. Invece il Signore ce l'ha lasciata scritta così. Il messaggero che portava le lettere facendo la strada avrebbe completato il suo percorso a Laodicea e quindi abbiamo conservato l'ordine. Però purtroppo la lettera alla chiesa di Laodicea è una chiesa molto dura, una chiesa piena di rimproveri. E per questo è un po' duro parlare di questi argomenti, anche se è necessario e se è importante. Per noi oggi sicuramente rappresenta un esempio negativo da non seguire. Però vediamo ancora come nei confronti di una chiesa da rimproverare il Signore è ancora paziente, è ancora misericordioso, è ancora pronto a chiamare a sé chi non fa ancora parte della sua famiglia, è ancora pronto a rialzare chi è caduto, se fosse un credente debole, è pronto a fortificarlo. Ed è quello che vediamo oggi alla chiesa di Laodicea, capitolo 3, versetti da 14 a 22. Questo nome Laodicea non ci è comune, perché è il nome della moglie di Antiochio II, re di Siria, che nel 250 a.C. circa ha fondato la città. Però era una città ben conosciuta all'epoca. La troviamo nominata anche dall'Apostolo Paolo quando scrive ai Colossesi. La troviamo negli Atti, nei passaggi dei viaggi missionari di Paolo. Questa chiesa viene definita la chiesa tiepida. Lo vedremo adesso che leggerò il brano. Però non dobbiamo immaginarci che la chiesa tiepida sia una chiesa dove i credenti non sono molto ferventi e che quindi sia poco da rimproverare. Assolutamente no. Vedremo nel testo come questa parola tiepida fa vomitare il Signore, come quando bevi un bicchiere di acqua tiepida. E quindi è piuttosto una chiesa che pensa di essere una chiesa. Credenti che sono orgogliosi del loro stato religioso, ma hanno veramente il Signore nel loro cuore? Hanno veramente accettato Gesù? Quindi è una chiesa tiepida, ma molto da rimproverare, da esortare a un ravvedimento. E lo vedremo insieme. Versetti da 14 a 22, Apocalisse capitolo 3. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo e fervente! Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Vi dicevo, una lettera piena di rimproveri che parla ad una chiesa definita né fredda né fervente, tiepida, che per le parole che usa spesso sembra che stia parlando a dei finti credenti. E a volte per le esortazioni che rivolge sembra che stia parlando a dei credenti che si sono smarriti quanto alla fede. Non è così chiaro, ma perché, sapete, non è chiaro nemmeno a noi uomini. Quando un credente è debole nella fede, è lontano dal Signore, non è consacrato a Dio, ma tu sai cosa c'è nel suo cuore? C'è Gesù o non c'è Gesù? Non lo sappiamo. E allora, anche in questa lettera, le esortazioni sono rivolte per dire ravvedetevi, perché forse siete credenti che siete caduti quanto alla fede, state accettando falsi insegnamenti, state vivendo nella corruzione morale o nel peccato, o forse ravvedetevi perché avete sentito parlare della fede, ma vi siete così inorgogliti e vi sentite così a posto che in realtà questo mostra che non avete mai creduto realmente a Gesù. Non siete poveri in spirito e di voi non è il regno dei cieli. Allora iniziamo a vedere la lettera insieme pensando a questa realtà. È una chiesa tiepida, formata per la maggior parte da persone non salvate, probabilmente anche da alcuni credenti che però erano molto deboli quanto alla fede. Lo schema si ripete anche qui. Un'opera meravigliosa che ha fatto lo Spirito Santo, che ha sempre scritto con lo stesso schema a queste sette chiese, prima descrivendo il destinatario ovviamente, poi Cristo che è il mittente, elogiando, e questa è la seconda chiesa insieme a Sardi dove non c'è l'elogio, ecco perché vi dicevo potrebbe anche in questo caso intendere che non è una chiesa vera e propria, perché anche Sardi era una chiesa morta, vi ricordate? C'è molto rimprovero, c'è molta esortazione e ci sono anche delle promesse per chi si ravvede. Vediamo subito il destinatario. È semplice, versetto 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose. Come vi dicevo, Laodicea è una chiesa dell'Asia Minore che si trova abbastanza distante, 65 km circa, a sud-est di Filadelfia, lungo la strada che scendeva verso l'Asia. Era stata fondata nel 250 avanti Cristo dal re di Siria Antioco II e aveva messo il nome di Laodice, sua moglie. E il significato è particolare, significa come piace al popolo. E questo un po' riprende anche la Chiesa, che forse nel tempo è diventata una Chiesa che voleva piacere al popolo, al mondo, ma non a Dio. Era una città molto, molto ricca. Aveva un gigantesco ippodromo, tre teatri, sapete che i teatri non erano come oggi che entri nella struttura, erano teatri realizzati attraverso il declino naturale delle colline, erano anfiteatri, ce n'erano tre grandiosi, il più grande poteva ospitare 20.000 persone. Era proprio l'orgoglio della città. Le sue ricchezze ci sono descritte dallo storico romano Tacito e la disponibilità finanziaria permetteva agli abitanti di non dipendere da nessuno, al punto che quando fu in parte distrutta dal famoso terremoto del 17 d.C., fu ricostruita senza nessun sostegno da parte dell'impero romano. Tirarono fuori loro i soldi e la ricostruirono. Più tardi, nel 364, divenne sede del concilio omonimo di Laodicea, dove i vescovi, ormai rappresentanti delle più importanti chiese cristiane dell'epoca, stiamo parlando del 364 d.C., stabilirono il canone della Bibbia, in particolare del Nuovo Testamento, come l'abbiamo noi oggi. Una città importante. Il concilio non si riuniva a Filadelfia, una città piccolina, povera, si riuniva in una delle città più importanti. E questa era anche lo specchio della chiesa di Laodicea, una chiesa ricca, una chiesa i cui credenti erano considerati importanti. Ci sono almeno quattro cose che riguardano questa città che vi devo dire perché sono legate alle cose che vedremo nel testo. La prima è appunto che era celebre per la sua ricchezza e era celebre per le sue banche. E le banche di all'epoca non erano come quelle di oggi, dove c'era una moneta virtuale. Le banche dell'epoca avevano quella che all'epoca era la moneta concreta ed importante, cioè l'oro. Erano depositari di oro e si usava l'oro per le transazioni finanziarie importanti. Laodicea poi era costruita in una valle dove scorreva un fiume importante, il Lico, affluente di un altro fiume importante, il Meandro, ma questi fiumi erano abbastanza inquinati e non permettevano agli abitanti di poter prendere dal fiume direttamente l'acqua. E così era stato costruito un acquedotto sotterraneo che prelevava l'acqua da una città vicino, Ierapoli. Laodicea era vicino a Colosse e vicino a Ierapoli, erano tre città considerate sorelle. Da Ierapoli, con un acquedotto sotterraneo lungo più di 15 chilometri, quest'acqua arrivava a Laodicea. A Ierapoli c'erano delle fonti di montagna e l'acqua era fresca. Ma durante il tragitto, quando arrivava a Laodicea, l'acqua si scaldava, a causa anche di una grossa presenza di fonti termali nella zona, e si riempiva anche di calcare. E non erano gli acquedotti come quelli di oggi, con i tubi che cercavano di non rilasciare elementi chimici nell'acqua. Erano acquedotti fatti con tubazioni di terracotta. E quindi quando arrivava in città, l'acqua distribuita era tiepida e anche piena di calcare, ma molto peggio di quella di Roma. E a un viandante non abituato, quando la beveva, veniva naturale sputarla per terra, dice: mamma mia, che schifezza. Laodicea era anche famosa per una scuola di medicina, rinomata per la presenza delle acque termali, ma anche rinomata per la cura degli occhi. Si fabbricava un collirio con una polvere chiamata balsamo di Frigia. Perché ve lo dico? Perché lo vedremo dopo, nelle esortazioni, un riferimento a tutte queste cose che riguardavano la città. E poi era anche conosciuta per la sua fiorente industria tessile, si fabbricava una lana di colore scuro, molto scuro, con cui si confezionavano soprattutto tappeti e vestiti pesanti. Era anche questa l'orgoglio della città. È possibile che la chiesa sia stata fondata da Epafra. Lo sappiamo perché nella lettera ai Colossesi l'Apostolo Paolo loda questo servitore, questo collaboratore fedele, Epafra, che ha a cuore i credenti di Laodicea. E si riuniva all'inizio in casa di una certa ninfa, sempre lo sappiamo dalla lettera ai Colossesi, nei versetti finali, capitoli 4, sapete quando ci sono i saluti. Purtroppo, nel corso di pochi decenni, la comunità cristiana di Laodicea si era lasciata influenzare dalla società, dal mondo circostante, da false dottrine intorno alla persona di Cristo. Anche questo lo vedremo adesso, che vediamo la descrizione di Cristo. E Dio, nella sua grazia,
ancora parla.
Parla per offrire la verità. Parla per offrire la salvezza a chi ancora non ha creduto alla verità. Parla per invitare al ravvedimento chi si è allontanato dalla verità. E così vediamo subito la descrizione di Cristo. E vorrei ricordarvi che quando Gesù si presenta alla Chiesa, si presenta sempre per rispondere a delle esigenze che vede in quella Chiesa, per affrontare il problema che quella Chiesa ha. Per quella le sette Chiese si presentano ogni volta in un modo diverso. Qui al versetto 14, la seconda parte, dice: queste cose dice l'Amen, vedete come si presenta, l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Quello che noi sappiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Colossesi, era che la lettera scritta ai Colossesi doveva essere anche letta ai credenti di Laodicea. E quindi il problema che affronta Paolo quando scrive ai credenti di Colosse era un po' lo stesso problema che stavano soffrendo i credenti della chiesa di Laodicea. Anche perché, ve l'ho detto, erano chiese vicino, città vicine, chiese vicine come distanza chilometrica. Qual era questo problema? La natura divina di Cristo. C'era la falsa dottrina che Gesù, essendo un uomo, non poteva essere Dio. E è per questo che nel presentarsi Gesù alla Chiesa, come si presenta? Come l'Amen, come il testimone fedele e veritiero, come il principio della creazione di Dio. E adesso ve li spiego brevemente. Amen è un aggettivo ebraico che significa fermo, stabile, che spesso viene usato anche in forma avverbiale, come con il significato di veramente o in verità. Sapete che Gesù usava spesso questa parola, dicendo amen, amen, per dire in verità io vi dico. Amen che vuol dire? Vuol dire che Gesù si presenta come un Dio di verità. La verità è quella che appartiene solo a Dio, non appartiene agli uomini. Si presenta anche come colui che rimane fermo e rimane saldo nella verità. L'Amen garantiva anche la promessa. Veramente è così che Dio aveva fatto per mezzo di Gesù. E infatti, in un certo modo, questa stessa definizione, Amen, legata a Gesù, non la troviamo soltanto qui. La troviamo anche in Seconda Corinzi, al capitolo 1, versetti 19 e 20. Sentite cosa scriveva Paolo ai Corinzi. Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 19 e 20, scrive: perché il Figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da noi chi? Da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è sempre stato sì in Lui. Ovvero, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì, il loro compimento, vuol dire, in Lui. Perciò, pure per mezzo di Lui, noi pronunciamo l'Amen, pronunciamo sì, in Lui tutto è compiuto, sì, in Lui è la verità, alla gloria di Dio. L'Amen vuol dire che Gesù è proprio il compimento delle verità di Dio. Egli infatti, seconda definizione, è il testimone fedele e veritiero. È colui che ha visto Dio e che è venuto a farlo conoscere agli uomini. È colui che era d'accordo con il piano di Dio di salvare gli uomini, ha lasciato il cielo, è venuto sulla terra, ha preso un corpo umano, ha vissuto una vita giusta, senza mai peccare, e ha pagato con la sua morte sulla croce per i nostri peccati. Ed è risorto affinché chiunque crede in Lui sia giustificato, non muoia, ma abbia la vita eterna. Quello che Gesù ha affermato lo ha anche mantenuto e lo ha anche compiuto. E ovviamente questo non riguarda soltanto le promesse e le parole di Gesù che riguardano il passato, riguardano anche il futuro. Il suo piano di salvezza ancora non è completato e lo stiamo aspettando tutti. Egli, terza definizione, è il principio della creazione di Dio. E qui l'espressione il principio della creazione non va inteso come colui che per primo è stato creato, che era il problema che avevano chi seguiva le dottrine di Ario, chi pensava che Gesù come uomo non potesse essere Dio, il problema che hanno i testimoni di Geova oggi, per esempio. Non vuol dire nemmeno che Gesù come creatura è il capolavoro di Dio. Qua sta dicendo che lui è l'originatore, cioè quello da cui ha origine ogni cosa. Ed è quello che leggiamo anche sempre nella lettera che Paolo scrive ai Colossesi, guarda caso. La stessa lettera che poi doveva essere letta ai credenti di Laodicea. Capitolo 1, versetti 15 e 18, c'è scritto che Cristo è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono i cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Vedete, Cristo non è la prima creatura, è il creatore. Quando lui ha preso un corpo umano, non è stato creato in quel momento, è venuto dal cielo a prenderlo. E Giovanni nel suo Vangelo, al capitolo 1, dice che quando Dio creava ogni cosa, Dio Padre, chi c'era con lui? La parola di Dio era con lui, Cristo Gesù. Ed è per questo che Gesù si presenta così ad una chiesa che ha smarrito la verità che Cristo è Dio, fatto uomo. È il figlio di Dio, è il creatore e la chiesa deve essere sottomessa a Lui. Deve ascoltare la sua parola. Non deve ascoltare falsi insegnamenti, non deve andare dietro a dottrine umane o a tradizioni umane perché sembrano buone. O pensare di sentirsi indipendente da Dio. La Chiesa deve essere sottomessa a Cristo. E infatti vediamo che in questa Chiesa non c'è nessun elogio. Vedete, al versetto successivo, al versetto 15, dice «Io conosco le tue opere» e poi inizia a dire cosa conosce e non c'è nessun elogio. C'è subito un rimprovero molto secco, ed è questo il rimprovero. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Io conosco le tue opere. Cari, nulla può sfuggire a Dio. Nulla. Facciamoci un sincero esame di coscienza quando ascoltiamo queste parole, perché Dio conosce il nostro cuore. Chi stiamo ingannando? Chi sto ingannando? E Lui conosce, dice qui, di questi credenti, di questa Chiesa, la sua tiepidezza. Tu non sei né freddo né fervente così, gli dice, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. E gli dice pure in maniera forte, oh, fossi pur freddo o fervente. Come mai Cristo quasi quasi preferirebbe parlare a persone che sono fredde piuttosto che tiepide? Non sarebbe meglio essere tiepido? Beh, il freddo è chiaro, ci dà l'idea proprio del non credente, cioè della persona che non considera Dio nella sua vita. Però uno stato così di freddezza, sapete cos'è? È più sincero, è più schietto. A una persona che dice, no, ma io a Dio non ci credo, beh, perlomeno ci puoi parlare. ma perché non ci credi? Ma hai considerato questo o quest'altro? E farlo ragionare sulla verità. E Cristo dice, forse a una persona freddo io posso mostrare la mia grazia. Fossi tu pure almeno freddo, ti parlerei, ti convincerei. Ma una persona tiepida è quasi sempre ipocrita. È una persona che si sente a posto. È una persona che dice, sì, sì, io ci credo. Ma se sì, di che? È una persona che non è contrario alla religione, ma non ama la verità. Non ama il Signore. Non è disposto a soffrire per il Signore. Non è un discepolo vero. Quelli di Laodicea avevano sentito parlare di Gesù, ma nel tempo avevano smesso di desiderare di seguire Gesù. Si erano adagiati sul loro benessere e vivevano bene così. L'economia della città era molto florida. Sicuramente i cristiani partecipavano a questa economia, da come leggiamo nella lettera. Il loro benessere li induceva a pensare a una cosa che era una caratteristica della cultura ebraica del tempo di Gesù e che Gesù spesso rimproverava. Dio non li stava benedicendo perché erano ricchi, ma loro pensavano di sì. Loro si sentivano a posto con Dio perché non gli mancava nulla, materialmente parlando. Niente di più falso. La chiesa di Laodicea era nella più squallida miseria, perché poggiava la sua fede non più in Cristo, ma nel benessere materiale che avevano. Sapete che la Bibbia non condanna di per sé il denaro. Io penso che se c'è un credente consacrato e ricco, veramente può fare molte cose per il Signore. Il denaro di per sé è buono, ma l'uso del denaro e il modo in cui l'uomo pone la sua fiducia nel denaro, quella, dice la Bibbia, è radice di ogni specie di male. Per quello Gesù dice, è più facile che un cammello passa per la cruna del lago piuttosto che un ricco di entrare nel regno dei cieli. I cristiani di Laodicea avrebbero dovuto imparare da Paolo a vivere nella miseria così come nell'abbondanza, e a sapere che ogni cosa dipendeva dal Signore e a usarlo con ringraziamento per il Signore. E invece la cosa più triste è che ormai pensavano che questo loro stato di benessere li rendesse completi, soddisfatti, e non vedevano più che cosa? I loro bisogni spirituali, la loro povertà spirituale. E lo vediamo subito dopo. Cos'altro conosce il Signore, infatti, di questa chiesa? Versetto 17. Tu ti dici ricco, dici mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Ma cosa conosce il Signore realmente? Come la giudica questa chiesa? Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, povero, cieco e nudo. Allora, qua vediamo subito il contrasto che c'è fra l'opinione umana di sé e invece il giudizio di Dio. Tu dici sono ricco, cosa invece dice Dio? No, tu sei povero. Tu pensi di essere soddisfatto, cosa dice invece Dio? No, sei infelice, sei miserabile. E perché non lo vedi? Perché sei cieco. Non vedi nemmeno la tua nudità. Il Signore ci invita questa mattina, dopo un rimprovero così forte, ad andare a Lui, a non rimanere nella condizione in cui possiamo stare se ci rendiamo conto che noi siamo simili a questi credenti. Infatti non finisce qui la lettera, non finisce al versetto 17 con il rimprovero, continua nei versetti 18 e 19 con un'esortazione molto chiara. Ecco qual è l'esortazione di Dio. Perciò io ti consiglio, e ci sono quattro esortazioni qua, di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti. Ora vediamo di che oro si parla. Non è l'oro della banca. Di vesti bianchi per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità. Non le vesti quelle nere della loro lana così pregiata. Vesti bianche. Di comprarti del collirio. Quel collirio che voi producete, no? Che guarisce ogni malattia dell'occhio. Beh, vi serve un altro tipo di collirio che vi guarisce i vostri occhi spirituali. Per ungerti gli occhi e vedere. E poi la quarta esortazione. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Non essere tiepido. Se sei un credente che ha fatto questa fine, ravvediti. Sii zelante. Allora, la prima esortazione, ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti. Appunto vi dicevo che quest'oro era un chiaro riferimento alla loro ricchezza materiale, al benessere commerciale e finanziario che viveva questa città, al fatto che c'era un importante centro bancario. Il Signore non sta dicendo di comprare, come se il comprare insegna una salvezza che si riceve per opere. Non è questo il punto. Il punto è che il Signore sta dicendo che così come loro con i soldi facevano tutto e riponevano la loro fiducia nei soldi, beh, devono capire che quei soldi li stavano usando male, perché stavano comprando nel mondo e non stavano comprando da Dio. E gli dice: stai sbagliando. Gli vuole fare anche capire che deve andare a prendere da Dio qualcosa che costerà. A qualsiasi costo e a qualsiasi prezzo, vai da Dio a prendere quello che Lui ti vuole dare. Non rimanere nella tua condizione. Se vogliono la vera ricchezza, devono avere dal Signore che cosa? Qua dice dell'oro purificato. La Bibbia ci parla del fatto che la fede può essere purificata dal fuoco come l'oro. E che quindi qui il credente che è caduto, che è tiepido, o il non credente che si sta fingendo religioso, beh, deve andare da Dio per ricevere una fede purificata. E a volte questa fede viene purificata dalle prove, cari miei. La Bibbia non ce lo nasconde, e noi quando preghiamo il Signore fortifica la nostra fede, dobbiamo aspettarci delle prove, perché è lo strumento che Dio usa per purificare la fede. Prima Pietro, parlando a dei credenti che stavano soffrendo la persecuzione al tempo dei Romani, gli scrive: la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Quindi questa è la prima esortazione. Andate da Dio e chiedete: fortifica la mia fede. La seconda esortazione è di comprare delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la tua nudità. E questa è veramente un'esortazione che a mio avviso riguarda proprio il finto religioso. Colui che attraverso la religiosità si sente a posto con Dio, ma in realtà è nudo. Perché? Perché con le sue opere è iniziato a spogliarsi delle cose che sa che Dio considera peccato. E quindi si toglie questo, si toglie quest'altro, si spoglia o prova a spogliarsi del suo vecchio uomo, dei suoi peccati, con le sue forze, e poi cosa fa? Rimane così. Rimane nudo. Perché davanti a Dio l'unica giustizia che tu puoi ricevere è solo attraverso la fede in Gesù Cristo, per la sua grazia, non è per le tue opere. E se vuoi una veste per essere rivestito davanti a Dio di giustizia, devi umiliarti e ravvederti e riconoscere che Gesù è l'unico tuo Salvatore e che non c'è altro mediatore e che non c'è altra cosa da fare se non l'opera di Cristo sulla croce. Questo è l'inizio della fede. Questo è l'unico modo per essere rivestiti di vesti bianche. Questa storia del rivestirsi di vesti, perché altrimenti in realtà la persona rimane nuda e va in giro pensando che è vestita, invece è nuda. Mi ha fatto pensare a una fiaba di Andersen che si intitola I vestiti nuovi dell'imperatore. E forse la conoscete anche voi. È un imperatore che fu ingannato da due abili sarti che lo indussero ad acquistare da loro, pagando caro, un vestito bellissimo, nuovo, splendido, ma che solo le persone sagge potevano vedere. Gli stolti, gli incompetenti, gli sciocchi non lo potevano vedere. Ovviamente l'imperatore pagò e si mise il vestito, che in realtà non c'era, per far vedere che lui era saggio. E andava in giro dappertutto nella sua corte a dire: guardate com'è bello il mio vestito nuovo, solo i saggi lo possono vedere. E cosa facevano i sudditi, o i cittadini? E tutti lo acclamavano: ma com'è bello il suo vestito! E facevano finta di ammirare il presunto vestito del re, immaginandoselo magari, apprezzandolo. Finché un giorno, nella sua semplicità, un bambino disse: ma il re è nudo! Io non vorrei che qualcuno di noi, quando si presenterà davanti al Signore, debba ascoltare le parole che Gesù disse in Matteo 7, versetti 21 a 23. Gesù disse queste parole a chi lo ascoltava. Matteo 7, versetti 21 a 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perché molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo? E in nome tuo, ma non abbiamo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Matteo 7, 21 a 23 si conclude così: allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori, richiama. Scusate, ma io penso che ci siano molte persone che conosciamo che stanno girando così, nudi, che si sono vestiti di una religiosità finta e che pensano di stare a posto con Dio. E non dico che sono per forza qui, in questa chiesa locale, ma dico che li dobbiamo avvisare che non è questa la realtà. Li dobbiamo mandare da Gesù e dirgli: vai da Gesù, terza esortazione, compra un collirio per ungerti gli occhi e finalmente per vedere. Laodicea, come vi ho detto, ospitava una scuola di medicina che era famosa per la polvere di Frigia e si produceva questo unguento particolare che guariva le malattie dell'epoca degli occhi. Qui il Signore sta dicendo: andate a Lui, ascoltate la Sua parola e credete, e lo Spirito Santo compierà un'unzione che aprirà i vostri occhi. Vi aiuterà a capire chi è Cristo, che cosa ha fatto e che cosa vuole fare. Un po' mi ha fatto pensare anche a quel racconto nell'Antico Testamento di Eliseo e del suo servo. Quando Eliseo pregò, Seconda Re, capitolo 6, versetto 17, e disse: Signore, ti prego, apri gli occhi al mio servo perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Il Signore che stava intervenendo per aiutare Israele a vincere una guerra. E il servo non lo vedeva. E così Eliseo ha pregato: Signore, apri gli occhi. dobbiamo pregare anche noi in questo modo. Apri gli occhi a coloro che non credono. Cura gli occhi di quei fratelli, di quelle sorelle che vedono male. Qui forse dovrei scendere io a chiamare Valerio o Massimo, così ci fanno una lezione di ottica. Però abbiamo diverse malattie dell'occhio che ho pensato al modo in cui potessero essere legate ad un discorso spirituale, voglio dirvela. Sappiamo che molti credenti soffrono di malattie all'occhio, ma sono malattie spirituali però. Ci sono i credenti miopi. Sapete che la miopia è quella malattia che non ti fa vedere bene le cose da lontano? E così io metto gli occhiali. Si vede bene soltanto quello che c'è vicino. Le cose materiali. Le cose che influenzano la tua vita ogni giorno. Ma le realtà spirituali? Le verità del cielo? Il ritorno di Gesù? Non cambiano la mia vita quotidianamente. Non mi condizionano il cuore, i pensieri. Poi c'è la presbiopia, che si vede bene quello che è lontano, ma non così bene quello che è vicino. Dice, beh, bello, allora pensi al ritorno di Gesù. Beh, non tanto, perché in realtà non sei attento a quello che tu stai facendo oggi. Permetti il peccato nella tua vita, sei superficiale nei confronti della santificazione, non pensi che sia importante la tua testimonianza oggi, parlare agli altri di Cristo, perché tanto prima o poi Gesù tornerà, ci penserà lui, no? Anche questo è un problema spirituale che riguarda la fede. Poi c'è l'ipermetropia. Ah, l'ipermetropia vuol dire che l'occhio vede meglio. No, non è vero, in realtà non riesce a mettere a fuoco bene le cose. Ha una visione confusa, irreale delle realtà spirituali. E questo, sapete, succede a quei credenti che attraversano delle prove tante volte e sono confusi, dicono, ma perché sta succedendo questo? Ma la domanda sarebbe, ma cosa vuole fare il Signore attraverso questo? Come vuole fortificare la tua fede attraverso queste situazioni? Come vuole cambiare il tuo cuore? Attraverso prove e svariate circostanze. E poi c'è anche lo strabismo. Questo è un rischio di tutti noi, eh? Che con un occhio guardiamo al Signore e con l'altro occhio guardiamo al mondo. E non riusciamo a guardare dritto. Con l'unico risultato di non sapere bene dove mettiamo i piedi, di avere un'esistenza vacillante, una fede debole. Ebrei dice molto chiaramente, capitolo 12, versetto 12, fissiamo lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Questa è la terza esortazione. Ti consiglio di comprare da me il collirio per ungerti gli occhi e vedere. E la quarta esortazione è molto bella, dice, tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo, dunque sii zelante e ravvediti. La disciplina di Dio anche per i figli caduti nel peccato, per i figli deboli nella fede, è sempre accompagnata dall'amore. La disciplina, il rimprovero, è sempre accompagnato dall'amore. Sempre nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, sempre lo stesso, leggiamo pochi versetti prima, le parole di Dio che dice, figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama. E punisce tutti coloro che riconosce come figli. Infatti l'autore della lettera agli Ebrei dice, ma non abbiamo avuto tutti noi dei padri naturali che ci hanno corretto? Che ci hanno punito? Perché l'hanno fatto? Perché quella mattina si erano svegliati strani? Con la luna di traverso? Forse. Ma soprattutto perché volevano il nostro bene. E allora accettiamo da Dio che è un padre perfetto, la sua disciplina, la sua correzione. Accettiamola, vuol dire riconosciamo che Lui ha ragione. Ravvediamoci del nostro peccato, confessiamolo, abbandoniamolo e seguiamo Dio sul serio, sul serio. Vediamo gli ultimi due versetti, le promesse che rivolge il Signore. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Allora, qualcuno vede in questo brano anche l'indicazione di come in una chiesa debole, tiepida, dove forse la maggior parte delle persone non sono proprio credenti, anche un solo credente possa essere usato da Dio per un risveglio spirituale. È bello questo. Ma la cosa più triste che noi notiamo, sapete qual è? È che una chiesa ha messo Gesù fuori dalla porta. Questa è la cosa più triste. Qui Gesù non sta bussando soltanto al cuore della persona per dire «Dai, fammi entrare! Credi in me e sarò il tuo Signore, il tuo Salvatore!» Non è solo questo. Qui c'è una chiesa che ha messo Gesù fuori. E Gesù è fuori la porta di quella che dovrebbe essere casa sua. E cosa fa? La butta giù a spallate? Si attacca al campanello? Cosa fa Gesù? Bussa. E dice: ascoltate la mia voce. Aprite la porta. Con tanta pazienza, con tanta umiltà, con tanta dolcezza. Gesù ci invita a farlo essere il re e il padrone della casa nella quale lui deve abitare, la sua chiesa. Quante migliaia di chiese invece sono così oggi? Portano il nome di Cristo, ma Cristo non è in mezzo a loro perché sta di fuori. E loro lo hanno messo fuori quando non hanno più ascoltato la sua voce, quando hanno scelto di non essere più obbedienti alla sua parola. Il Signore invece ti invita, apri la porta, io entrerò, cenerò con te. Qual è la cosa più bella tra amici quando ci si vede? È stare insieme, parlare, cenare, magari cenare bene di fronte a un buon piatto. Quando il Signore tornerà non avrà più questa pazienza. È oggi il momento di accoglierlo. È oggi il momento di metterlo al centro della Chiesa, al centro della tua vita. Quando il Signore tornerà, tornerà per giudicare. Il suo invito si accompagna al suo desiderio di salvarti da questo giudizio. E la seconda promessa, versetto 21, ci parla proprio di questo suo ritorno, di questo suo essere re. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Anche per questa chiesa tiepida, orgogliosa, povera, cieca, nuda, anche per questa chiesa si può realizzare la promessa di stare in cielo con Cristo, purché si ravveda. Le sette lettere sono tutte accomunate da promesse, mentre in qualcuna manca l'elogio, in qualcun'altra manca il rimprovero, ma tutte sono accomunate nella parte finale dalla promessa. E la promessa si realizzerà però non per chi rimane nella sua situazione, ma per chi ascolta la parola di Cristo e si ravvede. Per chi ha una vera fede in Cristo, questo, il credente, è colui che vincerà. Come anche le altre lettere, questa termina con una chiara esortazione a far tesoro di quello che abbiamo ascoltato. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il segreto è tutto qui. Ascoltate, ricevete, conservate, fate tesoro di quello che lo Spirito di Dio dice. D'ora in avanti, nel libro dell'Apocalisse, non si parlerà più della Chiesa sulla terra. Questo è l'ultimo avvertimento alla Chiesa, fin quando la Chiesa è sulla terra e Cristo non tornerà a prenderla. Ed è quest'ultima lettera un solenne richiamo che ci ricorda che verrà il momento in cui Dio porrà un limite e un termine a questa sua grazia. Quando Gesù dice ravvediti, non sta dicendo guarda che fai con calma, perché c'è tempo per ravvederti. Non è così. Nessuno di noi sa quando tornerà Gesù. Anzi, Gesù ha detto accadrà come il diluvio, che tutti facevano la loro vita, chi mangiava, chi beveva, chi lavorava, e all'improvviso il diluvio ha coperto la terra. E così è anche per il ritorno di Cristo, così è anche per la tua fede. Non aspettare, ravvediti oggi se ancora non hai accettato Gesù. Ravvediti oggi se stai camminando lontano da Gesù, lontano dalla verità, perché non sai quando tornerà. E superato un certo limite, quando lui tornerà, sarà troppo tardi. L'esame di questa lettera deve provocare un profondo senso di umiliazione in chi ancora non è un credente. Umiliazione, non c'è altra parola. Riconoscere che ho sbagliato, chiedere perdono a Dio, chiedere di essere salvato. Ma deve anche provocare una profonda urgenza in chi già è credente di fare sul serio col Signore, di essere consacrato a Lui, di portare il Vangelo agli altri. La chiesa di Laodicea è la chiesa ricca, ma dove i missionari che portano il Vangelo di Cristo non sono sostenuti, dove i credenti non sono consacrati, dove Dio non è al centro e non c'è amore per la sua opera. Non c'è amore per l'evangelizzazione, non c'è sacrificio per la consacrazione, non c'è zelo per l'opera di Dio. È quella chiesa che è diventata come il sale insipido, che non è più buona a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Allora, cari fratelli e care sorelle, impariamo dal Signore, andiamo da Lui per essere invece quella luce del mondo e quel sale della terra che Dio vuole usare per portare ad altri il messaggio della salvezza. Impariamo a vincere sul peccato, impariamo a vincere contro gli inganni di Satana, contro la superficialità, contro la scarsa passione, una passione che forse stiamo mettendo in cose sbagliate. Impariamo a metterle per l'opera di Dio, impariamo a mettere passione quando si parla di fede. Signore, vogliamo ancora ringraziarti per questa lettera, per questo quadro della Chiesa di oggi, perché non è soltanto la chiesa di Laodicea, una chiesa di 2000 anni fa, ma è anche la condizione spirituale di molte chiese di oggi. Vogliamo ringraziare per le esortazioni che ci rivolge, per l'urgenza che mette nei nostri cuori di consacrarci a Te, di avere passione per Te. Aiutaci Tu, Signore, a fare un esame sincero del nostro cuore, a comprendere come Tu vuoi purificare questa fede che ci ha donato. Aiuta chi ancora non Ti conosce, sotto il Tuo giudizio, a comprendere il suo stato e a ravvedersi per venire a Te e farlo entrare nella sua vita, nel suo cuore. Aiuta tutti noi a non lasciare Gesù fuori dalla porta della Chiesa, ma a farlo stare al centro e ad essere a Lui sottomessi e a dargli onore e gloria con la nostra vita, con le nostre opere, che onorino Te, Signore. Lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Amen.